Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
Ormai è fatta, di Horst Fantazzini, parte prima. Luglio 1973. Tra poco passerà la visita mattutina, la porta della cella sarà aperta, inizierà una nuova giornata. In questo monotono universo carcerario. Una giornata in apparenza simile a tante altre, ma che sarà profondamente diversa, anche se per il momento sono l'unico a saperlo. Attutito, percepisco il rumore delle prime celle aperte in fondo al corridoio. Tra pochi minuti saranno qui. Chi sarà il brigadiere di servizio? Tre soluzioni possibili: l'ubriacone, il boia o il vigliacco. Chi dei tre preferisco? Negli ultimi giorni ho riflettuto lungamente a questo fatto. L'ubriacone potrebbe avere reazioni impreviste, dato che i fumi dell'alcol potrebbero spingerlo a valutare erroneamente i rischi d'una sua eventuale reazione. Il vigliacco probabilmente non porrebbe problemi. Il boia, teoricamente, è uomo capace di reagire. Nell'ambiente carcerario è conosciuto come il boia di Volterra. E non sono pochi i detenuti che si portano ancora addosso i segni delle sue bestialità. Certo, accanirsi contro detenuti indifesi spalleggiato da una squadretta di picchiatori non è indole di particolare coraggio, ma l'uomo sarebbe capace di rincorrere il suo quarto d'ora di celebrità. Prima o poi dovrà rendere conto dei suoi pestaggi davanti a una commissione d'inchiesta e gli farebbe senz'altro comodo gettare sul piatto della bilancia un atto eroico, il cui peso sarebbe un ottimo appiglio per i suoi malleabili inquisitori. Sì, forse il vigliacco sarebbe la soluzione migliore, però se le cose dovessero prendere una piega imprevista, se dovessi essere costretto a sparare, preferirei avere come bersaglio il boia. Dal fondo di qualche cella, ignoti compagni mi direbbero grazie, accarezzandosi le vecchie ferite. Ecco, sono qui, davanti alla nostra porta. Stamattina la chiave che apre le complicate serrature diffonde una musica diversa. La guardia entra, controlla se tutto è in ordine. Ecco il brigadiere di servizio, ecco il suo solito buongiorno, che suona come una derisione. Questa mattina, per la prima volta, contraccambio il saluto del boia di Volterra. E questa è la prima differenza che marca una giornata in apparenza simile a tante altre. Ore 7:45. Il vecchio U si alza. È un brav'uomo il vecchio U. Moralmente sano e genuino come tutti i pastori sardi, con il volto e il fisico marcato dalle sofferenze di un sistema carcerario iniquo. Condannato a 30 anni da 17 proclama instancabilmente la sua innocenza, trascinando di prigione in prigione il suo fardello di sofferenze e speranze, portando nel cuore la nostalgia della sua bella isola, bella ma impietosamente dura con i suoi figli migliori. Quelli nati con appiccicata addosso l'etichetta di sfruttato, un'etichetta che ci si tramanda di generazione in generazione, così come dall'altra parte del fosso ci si tramanda quello di sfruttatore. Il buon vecchio U, vedendomi sveglio, mi saluta gentilmente, con quella sfumatura d'assurda soggezione che non mi è riuscito togliergli. Lui, che potrebbe essermi padre e maestro d'onestà, a soggezione di me, unicamente perché io so maneggiare una macchina da scrivere, mentre lui è semianalfabeta. Coraggio, vecchio U. È il giorno in cui le sofferenze si trasformeranno in rabbia e la rabbia colmerà il vecchio fosso cancellando secoli di ingiustizia. Quel giorno potrai finalmente esibire con fierezza le tue mani, callose, mentre altri nasconderanno con vergogna o paura le loro. Ore 8:15. Sono solo in cella. Prima di sapere con certezza se oggi è realmente il giorno tanto atteso, dovranno trascorrere ancora 45 minuti. Ho tutto il tempo per lavarmi, radermi e vestirmi con calma. Scruto il mio volto nello specchio. Apparentemente non tradisce alcuna emozione. Tendo la mano e noto con soddisfazione che essa non trema, più che d'abitudine. Mi sento calmo, riposato, contento d'avere trascorso una notte tranquilla contrariamente alle previsioni. Se loro saranno all'appuntamento, tra poco più di un'ora sarò libero. Tra qualche ora sarò lontano al sicuro. E se ieri c'è stato qualche intoppo? No, meglio non pensarci. Tutti questi mesi di preparazione, d'ansie, di speranze non possono andare persi per un banale contrattempo. Loro hanno senz'altro mantenuto fede agli impegni, hanno senz'altro fatto il proprio dovere e tra poco toccherà a me fare il mio. Li riconoscerò quando li rivedrò? Sono ormai trascorsi 5 anni, da quando 5 anni di sofferenze, umiliazioni, lotte, speranze, evasioni tentate e mancate delusioni. Ed io sono ancora lo stesso uomo di 5 anni fa? No, 5 anni di questa vita cambiano un uomo, lo scavano dentro, lo trasformano. Questo non vuol dire che io debba necessariamente essere diventato peggiore, sino a quando un uomo non si rassegna è ancora recuperabile. La minaccia peggiore per la libertà non consiste nel lasciarsela strappare, perché chi se l'è lasciata strappare può sempre riconquistarla, ma nel disimparare ad amarla e nel non capirla più. Certo, quando Bernanos esprimeva questi concetti, si riferiva a lotte meno egoistiche di quella che sto intraprendendo. Sì, c'è dell'egoismo in quanto sto facendo, ma se le circostanze me lo permetteranno, questo potrebbe anche essere il primo passo di un cammino più lungo. Ore 9. Esco in corridoio e mi arrampico sulla finestra convenuta. Sotto di me c'è l'alto muro di cinta. Sul muro una guardia armata passeggia lentamente, domandandosi forse quali circostanze dell'esistenza gli hanno messo un mitra in mano al posto di una zappa. Al di là del muro di cinta si vede lo zoo ed i giardini pubblici. Alcuni bambini giocano seguiti dallo sguardo vigile della madre, che forse pensa che sarebbe bello se anche il padre dei bambini fosse là a godersi il fresco del parco al posto di vendere ad un padrone le ore più belle della giornata. Forse se tutti, proprio tutti, contribuissero alla produzione di quanto indispensabile alla collettività, un paio d'ore di lavoro giornaliero basterebbero. Su una panchina una coppia si scambia gesti naturali. Lei è molto cambiata in quegli ultimi 5 anni. Lui non è l'uomo che attendevo, ma è al corrente di tutto, perché appena mi scorge mi scambia il segnale convenuto. Con calma la coppia si alza, allontanandosi con naturalezza. Adesso so con certezza che quando uscirò dal portone principale alle 9:30, niente sarà affidato al caso. Rientro in cella. Sono solo e nessuno entrerà a quest'ora. La mia mano fruga nel nascondiglio preparato con tanta cura. Nessuno, nemmeno i miei compagni di cella, conosce questo nascondiglio da me covato con tanto amore e discrezione per mesi. Settimane addietro, all'occasione di un'improvvisa perquisizione effettuata dal personale specializzato del Ministero con l'ausilio di rilevatori metallici, ho tremato, ma il mio nascondiglio si rivelò all'altezza della fiducia riposta in lui. Ecco il prezioso pacchetto, lo apro, ecco la mia piccola efficientissima Mauser. Ne controllo per l'ultima volta il meccanismo e me la lascio scivolare in tasca. Ecco la patente e la carta d'identità perfettamente falsificate, i soldi, la carta stradale per un'eventuale situazione d'emergenza, ecco un bel pacchetto di pepe. Tutto trova razionalmente posto nelle mie tasche. C'è anche la pistola calibro 32. Purtroppo mi si ruppe e non mi fu possibile ripararla, facendomi desistere dalla prima idea di ricercare un complice. Farò da solo. Sarà più rischioso, ma almeno non correrò il rischio di essere tradito all'ultimo momento. È inutile portare con me quest'altra pistola, ma non posso lasciarla in cella col rischio di mettere nei guai compagni innocenti. La riavvolgo nello straccio, la getto nel bidoncino dell'immondizia e vado a gettare il tutto nei grandi contenitori che si trovano nel cortile comune. Ci sono ancora una decina di minuti di tempo e decido di trascorrerli nel cortile. Passeggio un poco, poi mi fermo a contemplare un foglio affisso da pochi giorni su d'un muro. È l'elenco dei detenuti classificati buoni, il secondo semestre del 1973. C'è anche il mio nome e questa classificazione, arbitraria perché nessuno ha richiesto il mio parere, mi dà il diritto di poter scrivere, in base al decreto regolamento penitenziario ancora in vigore, due lettere supplementari al mese. Spese dell'amministrazione penitenziaria. Giorni fa, quando scorsi il mio nome su quella lista, provai un senso di vergogna. Sorrido al pensiero che qualche funzionario zelante cancellerà senz'altro il mio nome da questa lista prima di sera. Il cortile è grande e serve anche come campo di football. Su questo campo, partecipando ad un torneo, ho vinto una medaglia d'oro, un'altra piccola vergogna da dimenticare. Fossano è uno di quei carceri dal volto umano. Questa classificazione comporta l'implicita ammissione che esistono anche carceri dal volto disumano. In effetti, il detenuto di Fossano è privilegiato rispetto a detenuti da altri stabilimenti. Questa differenziazione delle carceri è una cosa inammissibile. Il detenuto viene continuamente ricattato con lo spettro di trasferimenti punitivi. Un detenuto che ha conosciuto carceri duri, quando approda a Fossano, crede di toccare il cielo con le dita. Spesso detenuti dotati di carattere e combattività, una volta qui, sono oggetto di una metamorfosi avvilente. I risultati si vedono. Durante questi ultimi mesi le rivolte e le manifestazioni non sono certamente mancate nelle carceri italiane. A Fossano non è volata una parola di contestazione. Tutti qui sappiamo che alla più piccola manifestazione di indisciplina c'è l'immediato trasferimento. Ora meglio stare buoni e raccogliere ugualmente i frutti di chi si sacrifica altrove. Le carceri come Fossano mi fanno paura e rabbrividisco al pensiero che potrei diventare un giorno simile a Tizio o a Caio, il cui sport preferito è di distribuire sorrisi, e peggio, al direttore e al maresciallo per ringraziarseli e che non fanno che scodinzolare quando passa un graduato qualsiasi. In Francia comportamenti del genere sono impensabili, forse perché il carcere francese è molto più duro. Quindi si crea una maggiore solidarietà tra i detenuti. Sino a pochi anni fa la vita del detenuto francese era un inferno ed è solo dopo lotte estremamente dure, non interamente conosciute dall'opinione pubblica, che qualcosa è cambiato e sta cambiando. Anche il detenuto italiano si è notevolmente politicizzato in questi ultimi anni ed ha ottenuto vantaggi materiali considerevoli. Per quanto mi riguarda, mi sono trovato spesso in prima fila sia in Francia che in Italia, ma da un po' di tempo mi sto domandando dove ci porterà questo movimento di protesta, commissioni interne, delegati di sezione. Sino a pochi anni fa, queste istituzioni democratiche erano impensabili all'interno delle carceri, ma sono istituzioni pericolose, come può esserlo qualsiasi delega di potere. Alcuni mesi fa a Bologna accettai di rappresentare la mia sezione innanzi ad alcune autorità durante uno sciopero della fame collettivo. Assieme agli altri delegati mi sono fatto abbindolare da promesse che ancora oggi non sono state mantenute. In quell'occasione noi della commissione fummo usati per fare rientrare lo sciopero. È più facile trattare con alcuni delegati più o meno ragionevoli che con una massa di detenuti giustamente arrabbiati, così come fuori è più agevole per i padroni trattare con i sindacati che direttamente con gli operai. A mio avviso, l'unica linea valida è l'assemblea permanente degli interessati che portano avanti le lotte. Ogni delega di potere si ritorcerà contro coloro che rinunciano all'autogestione delle loro lotte. Sì, lotte, ma per cosa? Per ottenere migliori condizioni di vita, benefici materiali, concessioni, eccetera? Nessuno nega che ottenere condizioni più umane di vita rappresenta un progresso, ma lottare solo per questo vuol dire allontanarsi sempre più dagli unici obiettivi validi. Lottare per abbellire la propria prigione non è solo assurdo, ma anche antirivoluzionario. Questa lotta assomiglia a quella dell'operaio che si batta per aumentare la propria busta paga, sia gli uni che gli altri, lottando per piccoli benefici materiali, per migliori condizioni di vita, accettano implicitamente il mantenimento di quanto, rivoluzionariamente, dovrebbe distruggere il rapporto padrone-salario, la prigione. Ancora prima d'aver iniziata la nostra rivoluzione, vogliamo già scivolare su posizioni riformiste? Sì, certo, fra qualche anno tutte le carceri saranno come questo di Fossano, e anche meglio, e la maggior parte di noi si rassegnerà all'espiazione del proprio debito sociale in condizioni non più subumane. Bene, io non mi sento debitore, ma bensì creditore, per questo oggi cercherò d'andarmene. Dato che il grande rifiuto collettivo è ancora troppo lontano e dato che questa sta diventando la sesta estate dietro le sbarre, mi rifugio nel mio piccolo egoistico rifiuto individuale. Basta, è l'ora. Addio carcere dal volto umano. Ore 9:30. Eccomi in un cortiletto attiguo al grande cortile. Qui si trova il magazzino vestiario, l'ufficio del maresciallo, l'ufficio dei brigadieri, qualche stanza adibita a scuola, l'ufficio dell'assistente sociale. Per andarci dovremmo necessariamente passare dal cortiletto dove si trova la portineria. Quando sarò là non avrò più che il portone principale come ostacolo verso la libertà. L'agente portinaio sarà solo dato che oggi è lunedì. Quindi è rarissimo che si verifichino richieste di colloqui da parte dei parenti di detenuti e non ci sarà il brigadiere Gian Quinta adibito a questo lavoro. Nel cortile saremo solo io, il boia ed il portinaio. Li costringerò ad aprirmi il portone, getterò loro il pepe in faccia e uscirò. Prima che le due guardie in servizio fuori dal carcere possano rendersi conto di qualcosa, io sarò lontano. Le settimane scorse, con vari stratagemmi, mi sono fatto accompagnare più volte nei locali della direzione, dove risiede l'ufficio matricola. Il boia non noterà nulla di strano e non rileverà motivi per rifiutarmi d'accedere alla matricola. Ecco il brigadiere in cadella. E se questa volta gli venisse in mente di perquisirmi? No, le altre volte non l'ha fatto, non v'è ragione che lo faccia proprio oggi. Se poi dovesse farlo, non gli consegnerò certo passivamente la mia Mauser. Ha fatto troppa strada per andare a finire ingloriosamente nelle mani del boia di Volterra. Ecco, la richiesta è fatta. La mia voce aveva un tono naturale, il brigadiere acconsente. E stiamo per incamminarci quando compare l'appuntato Rosciano. In cadella m'affida all'appuntato, incaricandolo d'accompagnarmi. Non mi domando neppure se il cambiamento di programma mi piace o meno. In questo momento desidero solo arrivare al più presto nel cortile della portineria. Il primo cancello si apre e si rinchiude alle nostre spalle. Ecco il secondo cancello. Rosciano suona e dopo qualche istante il portinaio s'affaccia allo sportello. Ecco la porta di ferro, si apre. Eccoci nel cortile magico. Guardo l'ultimo cancello dietro il quale m'attende la libertà. Maledizione, c'è il brigadiere Gian Quinta, quello addetto ai colloqui. Probabilmente c'è stata un'imprevista richiesta di colloquio e il brigadiere, dopo aver accordato il permesso e riempito il registro, ha indugiato nei locali della portineria. Decido d'andare in matricola. Tra qualche minuto, quando io e Rosciano ripasseremo di qui, Gian Quinta non ci sarà più. Saliamo le scale che portano nei locali amministrativi. Ecco l'ufficio del ragioniere capo, l'ufficio dei conti correnti, l'ufficio del direttore, l'ufficio matricola. C'è molta calma. Parte del personale è assente o in ferie. Nell'ufficio matricola, come al solito, c'è il brigadiere Grasso e l'agente Piccirillo. Chiedo di inoltrare ricorso contro una delle mie condanne e subito Grasso prende un registro, trascrivendovi le formulette burocratiche d'obbligo. Firmo, fatto. Adesso io e Rosciano rifacciamo il cammino inverso. Eccoci di nuovo davanti alla portineria. Gianquinta è ancora là che parla con il portinaio. Tanto peggio. Mi stacco da Rosciano, estraggo velocemente la Mauser, mi sposto da un lato ed intimo a Rosciano di mettersi accanto agli altri due. Obbedisce. Tutti e tre mi guardano con stupore, misto a paura. Il brigadiere è il primo ad alzare le mani. È molto impaurito. Ma si tratta di una reazione normale. Al suo posto lo sarei stato anch'io. Intimo ai tre di stare calmi, di non fare sciocchezze, di non tentare di reagire, altrimenti sarei costretto a sparare. Dico loro che se faranno quanto da me richiesto non gli succederà nulla. Ordino al portinaio d'aprirmi il cancello d'uscita. Un attimo di silenzio, poi quest'uomo con voce malferma mi dice che lui prende ordini solo dal suo superiore. E così dicendo fissa il brigadiere Gianquinta. Dopo una mezza vita spesa ad aprire e chiudere cancelli di carcere, quest'uomo ha avuto la prima reazione intelligente della sua triste esistenza. Se il brigadiere gli darà l'ordine d'aprire, lui, Massaria, uscirà pulito dall'inchiesta, che farà seguito all'evasione. Lui non avrà fatto che eseguire l'ordine di un suo superiore. Adesso siamo in tre a guardare il brigadiere, mentre io gli do l'ordine di fare aprire il cancello. Gianquinta sembra inebetito, la paura gli impedisce d'afferrare la situazione, non risponde e si limita a guardarmi interrogativamente. Ripeto la richiesta con voce più dura. Silenzio. Gli dico che conterò sino a tre, poi se non obbedirà sparirò. Uno, due. Mi trovo a circa 3 metri da loro. Punto l'arma con ostentazione all'altezza del cuore per sollecitare una reazione. Silenzio. Il brigadiere è chiaramente in uno stato totale di confusione. Passano ancora alcuni secondi, durante i quali invito nuovamente Gianquinta ad obbedire. Silenzio. Scandisco il 3. Adesso la situazione rischia di sfuggirmi di mano. Non posso più bluffare. Abbasso l'arma e premo il grilletto. Con l'eco dello sparo nelle orecchie vedo il brigadiere portarsi le mani al basso ventre, accasciandosi urlando. Era mia intenzione colpirlo alla coscia ed adesso provo qualche attimo di smarrimento nel guardare quest'uomo per terra che si lamenta dolorosamente. È stato il mio primo atto di violenza compiuto nei confronti di un essere umano che si trovava in manifeste condizioni di inferiorità nei miei confronti. Massaria ha notato il mio turbamento, o forse pensa che sparerò anche a lui, e tenta il tutto per tutto. Mi salto addosso, gli sparo. La pallottola non arresta la spinta del suo corpo massiccio. Faccio un balzo indietro ed esplodo altri due colpi. Stramazza pesantemente a terra, senza un lamento, e senz'altro morto. Il mazzo di chiavi è caduto, in mezzo al cortile. Mi debbo scuotere. Presto, presto, raccolgo il mazzo di chiavi e senza curarmi di Rosciano mi precipito al cancello. Cambio mano alla pistola e con la destra comincio a provare le chiavi. Quale sarà la buona? Presto, presto. Un oggetto mi sfiora la testa e s'abbatte sul cancello. Mi volto. Rosciano mi sta tirando delle borse di cuoio piene di non so cosa. Una sta per colpirmi al viso ed istintivamente ne arresto la corsa con la mano armata. L'impatto fa partire un colpo che si perde in aria. Rosciano è a 5 metri e mi guarda impaurito, forse pentito per la sua reazione. Non voglio sparargli. In passato è sempre stato molto gentile con me. Gli faccio segno con la pistola di sparire dalla mia vista. Obbedisce al volo e si rifugia in una stanzetta attigua. Le chiavi sono complicate. Hanno il maschio sui due lati e debbo provarle in entrambi i sensi. Il brigadiere Gianquinta continua a lamentarsi penosamente. «Scuotiti, Horst, fai presto, altrimenti tutto è perduto. Improvvisamente qualcuno bussa dall'esterno del cancello, forse una delle guardie di Sentinella all'esterno. Avendo udito i colpi, vuol rendersi conto di cosa sta succedendo. Che fare? Se riuscissi ad aprire e disarmare la guardia armata? Ma ormai il problema non è più questo. Il piano originario è fallito, inutile nascondermelo. Forse i carabinieri di Fossano sono già allertati. Posso rischiare di far arrestare i miei amici? Loro non sono responsabili della morte di Massaria e di quella probabile di Gian Quinta. Eccolo Gian Quinta, è là, in una pozza di sangue che si lamenta sempre più fievolmente. Massaria non dà segni di vita. Sì, certo, quelli là fuori non sono responsabili di questo, ma il codice Rocco non prende in considerazione queste sottigliezze. Norst, sei tu che ti sei messo in questo pasticcio e sei tu che adesso devi cercare d'uscirne o d'affrontarne le conseguenze. Sì, Horst, da questo momento sei di nuovo solo. Solo come lo sei già stato tante volte nella tua sconclusionata esistenza. In qualche secondo tutto è deciso. Salirò di nuovo nei locali amministrativi, prenderò tutto il personale in ostaggio, guadagnerò tempo. Là fuori potranno andarsene. Sì, Horst, da questo momento sei solo. Da questo momento devi improvvisare. Del resto, giovane, vecchio ragazzo di 34 anni, tutta la tua sconclusionata esistenza è stata portata avanti nel segno dell'irrazionalità. Già da piccolo, pur carico dei doti naturali, hai cominciato a sprogrammare la tua esistenza. Hai sempre sentito il fascino dell'ignoto, del difficile. Anche se è doveroso ammetterlo, raramente hai risolto i problemi che t'accollavi. Unici tuoi punti a favore, la tua mancanza d'egoismo, la tua gentilezza, che forse non è altro che un modo di contestare le bombe e le atrocità della tua infanzia tedesca, la tua gentilezza. Gian Quinta non si lamenta più, eccolo là che giace in una pozza di sangue, come Massaria, la tua gentilezza. Horst, lascia perdere, rifletterai dopo, lascia perdere il folklore. Hai girato una pagina della tua esistenza, continua a sfogliare questo nuovo libro. Questi sono gli ultimi mezzi che il sistema ti lascia a disposizione, usali. Non ti perdere in sentimentalismi. I giudici che t'hanno condannato a 30 anni, pur senza aver mai fatto fisicamente male ad una mosca, non avevano di questi problemi. Già. Ma loro sono là, tranquilli, che ammirano i loro vecchi codici pieni di ragnatele, mentre tu sei qui, che t'azzanni con altri, che pur senza rendersene conto sono vittime dello stesso sistema. Che silenzio! Quasi che tutto il carcere, innanzi quest'atto d'estrema ribellione, cerchi di guadagnare tempo per riaversi dallo stupore. Un ultimo sguardo a Rosciano. Accenderà un cielo per i suoi santi? E via di corsa, su per le scale che portano nei locali amministrativi. Davanti alla porta che immette negli uffici c'è il brigadiere Grasso, che, richiamato dagli spari, non sembra ancora rendersi conto della situazione. Appena mi vede armato, si barrica dietro la porta di legno, cercando di sbarrarmi il passo. Un energico calcio e la porta si spalanca. Grasso è scappato, rifugiandosi nell'ufficio matricola. Per giungervi debbo passare davanti all'ufficio dei conti correnti, dove lavora l'appuntato Bussotti, insieme a qualche detenuto. Bussotti, afferrata parte della situazione, cerca di sbattermi in faccia una porta vetrata, aprendola con forza. L'operazione gli riesce in parte. La vetrata si frantuma, ferendomi alla mano destra. Nella botta parte un nuovo colpo. L'appuntato s'accascia con una macchiolina rossa sul petto. Avanzo, cerco di entrare nell'ufficio matricola, ma Grasso ha chiuso la porta, barricandola con una sedia. Sferro un calcio alla porta che si apre in un rumore di vetri infranti. Entro. Grasso e Piccirillo si mobilizzano con le mani alzate. Un detenuto che lavora negli uffici è nascosto sotto una scrivania. Paura o coscienza sporca? Gli dico che lui, come detenuto, non corre alcun rischio. Che se ne vada in fretta. Non se lo fa ripetere due volte.
Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che il sole ha ridotto già.
Libri ribelli.